Tutto estate di Andrea Ferro.
18, 29, 53 secondi, siamo anche un po' in anticipo, rieccoci, effetto estate, il diario dell'estate di Radio 24, prima puntata dell'ultima settimana, poi a quest'ora tornerà la zanzara. Buonasera dalla squadra di effetto estate, quindi da Anna Elena Riva in regia, da Marco Santoro e Giorgio Giardino in redazione. Per i vostri messaggi 349-238-6666. Nelle prime ore del giorno sull'Ucraina un massiccio attacco con missili, anche ipersonici, razzi e droni, in tutto 200, secondo il presidente Zelensky, colpite 15 regioni. È stato uno dei più pesanti attacchi dall'inizio dell'invasione russa. 5 le vittime, l'obiettivo era colpire infrastrutture strategiche, ha fatto sapere Mosca. In fiamme la centrale idroelettrica di Kiev, nella capitale per alcune ore le stazioni della metropolitana sono state trasformate in rifugi. Lunghi blackout in buona parte del paese, interrotti i collegamenti ferroviari. Gli attacchi russi non fanno che peggiorare la situazione di Mosca, così il ministro della difesa ucraino Umerov, che ha annunciato: stiamo preparando le nostre risposte agli attacchi di oggi. E poi l'appello del ministro degli esteri Kuleba: gli alleati ci aiutino ora, non dopo. Bisogna usare la capacità di difesa aerea degli alleati per abbattere missili e droni nello spazio aereo russo. E Zelensky dice: non possiamo avere restrizioni sull'uso delle armi. Tra poco andremo in Ucraina per ascoltare le reazioni appunto a questo massiccio attacco che ha caratterizzato questa ennesima giornata di guerra. E allora rimaniamo a parlare di esteri, poi ripeto torneremo a parlare di Ucraina e di Russia, andiamo in Medio Oriente. E allora mi dicono che è stato perfezionato il collegamento con l'Ucraina, temporeggiavo nell'attesa appunto che si stabilisse questo contatto, e è con noi Ugo Poletti, direttore del giornale online di Odessa Journal, è collegato con noi. Buonasera.
Buonasera a voi.
Allora, grazie per aver accolto il nostro invito. Le reazioni tra la gente, la popolazione dopo questo attacco, come dicevo in apertura, uno degli attacchi più massicci dall'inizio di questa guerra.
Sì, per la precisione sembra che i calcoli siano almeno 127 missili e 109 droni che hanno colpito diverse zone dell'Ucraina. E anche nella zona ovest, che normalmente non viene toccata. Qui a Odessa abbiamo sentito dei botti al mattino, 4 missili sono volati sulla città, 3 sono andati a segno, uno è finito in acqua in una laguna, con un video molto suggestivo perché non se ne vedono spesso in diretta queste scene, e hanno sostanzialmente distrutto una centralina di distribuzione dell'energia. Infatti è tutto il giorno che siamo in blackout, e un centro logistico, fondamentalmente uno snodo dove c'erano diversi camion, quindi distrutte, diciamo, molto materiale rotabile, ma non era un centro militare. Ecco, questo è stato quello che è successo a Odessa, le abbiamo sentito. Per fortuna non è stata colpita la città, perché a differenza di Kiev noi non abbiamo la metropolitana, e se quando colpiscono in città è più facile colpire gente per strada o nei palazzi.
Ecco, è stata un'estate in qualche modo un po' in bilico tra la guerra e la normalità, Odessa?
Sì, beh, noi siamo una città che quando tra un allarme aereo e un blackout respira, sembra a tutti gli effetti una città turistica, cioè qui si vive come se non ci fosse domani. La gente pensa che in una città continuamente attaccato, comunque sotto pressione, la gente si è chiusa in casa. In verità la gente va in spiaggia, va ai ristoranti. Io per esempio stasera ho una festa di compleanno, non voglio sdrammatizzare, ma è come proprio questo senso di guerra crea nelle persone il senso di vivere il più intensamente possibile. Questo è un po' però la guerra c'è, aleggia nella conversazione, nella vita quotidiana, nelle esperienze di parenti e amici che sono sul fronte.
E presumo ci sia anche la consapevolezza che durerà ancora, e non si sa quanto e quando, fino a quando.
Su questo c'è molta incertezza, nessuno fa più previsioni, sembrava che l'anno scorso fosse a un momento di svolta, e poi c'è stato il brusco risveglio, quindi si è in attesa. tutti pensano che potrebbe finire come domani, come tra qualche anno, quindi è impossibile, imprevedibile.
E a proposito della controffensiva in territorio russo, qual è stata la reazione della popolazione? A livello strategico, peraltro, si diceva la Russia sarebbe forse costretta a occuparsi della difesa dei propri territori, invece oggi ha attaccato in qualche modo. Questo esprime quello che sta accadendo, esprime una situazione di assoluta incertezza.
Ma diciamo, questa offensiva è anche la spiegazione di questo massiccio attacco missilistico e di droni, perché in qualche modo la Russia risponde quando viene toccata, quando viene mostrata come vulnerabile, come i tanti attacchi di droni ucraini contro depositi russi, raffinerie e centri logistici. Questa offensiva, al di là degli sviluppi militari, ha riportato sui media l'entusiasmo per vedere che gli ucraini non sono soltanto sulla difensiva sotto pressione, ma possono sorprendere il nemico e colpirlo dove meno si aspetta. E sono ritornati quelle immagini, quelle scene, quei video che vedevamo all'inizio della guerra, dove in qualche modo si riusa di nuovo l'ironia, la presa in giro, si fanno delle gag sui commenti, per esempio, dei cittadini russi che sono trovati in mezzo agli ucraini e sono rimasti anche molto sorpresi di essere trattati in maniera civile.
E rispetto all'atteggiamento dell'Occidente?
Ma questo è uno dei risultati, degli effetti di questa manovra militare, di cui ancora non sappiamo quali saranno le conseguenze piene, è quello di dimostrare agli ucraini: cari occidentali che ci supportate, se non ci legate le braccia, le mani, ma ci date la possibilità di muoverci, anche usando un po' di fantasia, vedete che siamo in grado di mettere in difficoltà il nemico e magari un giorno indurlo a negoziare, perché questo è il messaggio dato all'Occidente. Le regole che ci avete dato è: non entrate in territorio russo e non bombardate, non colpite insomma centri logistici e rifornimenti del nemico. Invece facendolo, esattamente questo è il modo in cui possono acquisire un vantaggio e far vedere all'altro che sono un osso duro. In fondo è così che terminano le guerre, quando uno dei due si accorge che l'altro è troppo duro da sconfiggere.
Ugo Poletti, direttore del giornale online di Odessa Journal, grazie per essere intervenuto stasera a Radio 24. Effetto giorno, anzi effetto estate, siamo un po' confusi stasera. E ora andiamo in Medio Oriente. Il bilancio dei morti a Gaza sale a 40.435, ad aggiornarlo oggi il Ministero della Sanità della Striscia. Dal 7 ottobre i feriti sono quasi 94.000, secondo l'UNICEF a Gaza è stato colpito il 50% delle scuole usate come rifugi e sarebbe partito da una scuola il missile lanciato ieri sera su un sobborgo di Tel Aviv. E poi sirene d'allarme nel pomeriggio in Galilea per la prima volta dopo l'attacco di ieri. E al Cairo le trattative sulla strada sempre più accidentata che possa portare alla tregua. Tregua che tutto il mondo auspica. Un'ora fa ancora la notizia che l'ONU è costretta a sospendere le operazioni umanitarie a Gaza, lo ha comunicato un alto funzionario dell'organizzazione. Il Libano è e deve restare un progetto di pace, il monito lanciato oggi dal Papa Francesco, ricevendo in udienza i familiari delle vittime dell'esplosione nel porto di Beirut avvenuta 4 anni fa. Con voi ha detto: chiedo verità e giustizia. Tutti sappiamo che la questione è complicata e spinosa e che pesano su di essa poteri e interessi contrastanti. Ma la verità e la giustizia devono prevalere su tutto. E allora andiamo in Libano. Lorenzo Trombetta, corrispondente dell'ANSA da Beirut e analista per l'IMES. Buonasera, ben trovato a Effetto Estate.
Buonasera a voi.
Allora, queste parole di speranza del Papa rimbombano in un'altra ora buia per il paese.
Sì, buia perché viene così raccontata dai media, che insomma in tutto agosto hanno continuamente evocato lo spettro di una guerra totale, che in realtà, come l'ennesimo scambio di fuoco tra Israele e Hezbollah di domenica ha dimostrato, non c'è. La guerra continua con i suoi morti, più in Libano che in Israele. Anche oggi è stato un bombardamento su Sidone, a 40 chilometri da Beirut, non proprio all'estremo sud del paese. In realtà le due parti evocano appunto il conflitto aperto e i media gli vanno dietro, ma mandano segnali in realtà di non voler andare oltre un continuo aggiornamento delle, diciamo, delle regole di ingaggio, per cui il conflitto aumenta di intensità ma rimane grosso modo contenuto, ecco, rispetto all'altalenanza dell'allarmismo dei media. Siamo in un contesto dove Beirut, Tripoli e anche le altre città, come un po' raccontava il collega da Odessa, vivono comunque nella loro difficile normalità di un paese che non soltanto l'esplosione del 4 agosto 2020 ha devastato, ma anche una crisi, la peggiore crisi finanziaria della sua storia, è afflitto ormai da 4 anni e con tutto quello che ne consegue, ovvero una forbice di diseguaglianza che aumentano i migranti che scappano verso l'Italia dal nord del Libano, fanno meno notizia dell'eventuale guerra che non scoppia, però questo è. E anche i movimenti radicali che ovviamente trovano terreno fertile in un contesto di difficoltà, di vulnerabilità sociale.
Ecco, per quanto riguarda gli armamenti di Hezbollah, anche qui i media parlano di arsenali molto molto forniti che potrebbero ancora fare molto male.
Ma sì, insomma, parliamo anche dell'arsenale di Israele, nel senso, sono Hezbollah, a differenza di Hamas o del Jihad Islamico, è un rivale di Israele assai più agguerrito, ben armato, capace di offendere e di far male anche nella profondità di Israele. Sappiamo che finora, insomma, l'arsenale letale, quello maggiormente temuto da Israele, non è stato impiegato, ma come abbiamo anche imparato negli anni della Guerra Fredda, proprio la presenza di un arsenale, il poter spingere il famoso bottone rosso da una parte e dall'altra, costituiscono in qualche modo la formula, l'equazione della deterrenza e anche di un equilibrio di cui parlavo prima. E Israele perché non invade il Libano allegramente come ha fatto con Gaza? Non lo fa perché non è Hamas e non è Gaza il sud del Libano, sarebbe un nuovo Vietnam, ricordiamoci l'esperienza dell'occupazione israeliana nel sud del Libano dal 78 al 2000, con, insomma, perdite umane e finanziarie e politiche enormi. Israele difficilmente potrà avventurarsi dentro il sud del Libano e pensare, come una maggioranza di israeliani secondo i sondaggi dice, di farla finita con Hezbollah con una guerra lampo. Non sarebbe né una guerra lampo né tantomeno una guerra vittoriosa, questo anche grazie alla presenza di un arsenale che nel corso degli anni, grazie all'Iran soprattutto, alla profondità strategica siriana e irachena di Hezbollah, si è comunque non soltanto arricchito ma anche si è reso più sofisticato. Nei giorni scorsi sono stati mostrati dei video di tunnel, una vera e propria città sotterranea di Hezbollah, dal quale poi può lanciare con maggior protezione i razzi e droni contro le postazioni militari israeliane.
Ecco, rispetto a questa trattativa, diciamo, infinita che possa portare al cessate il fuoco, in Libano cosa si pensa, cosa si dice?
Ma l'impressione è che la trattativa appunto deve continuare, perché in questo modo gli attori presenti al tavolo e quelli che sono in qualche modo dietro il tavolo, ma che sono rappresentati dal Qatar, in questo caso Hamas, e dietro c'è anche l'Iran, possano continuare a dire la loro. In qualche modo il negoziato, se si scioglie perché si arriva a un accordo, che non sarà mai un accordo di pace ma magari di sospensione delle ostilità, in realtà toglierebbe potere agli attori, inclusi gli Stati Uniti, l'Egitto, stesso Israele, il governo Netanyahu. Invece un continuare a pensare che il tavolo negoziale sia aperto perché forse domani si arriverà a un accordo consente a tutti gli attori di prendere tempo, che è una risorsa molto utile in politica, specialmente per chi ha problemi in casa come Hezbollah li aveva prima del 7 ottobre e Netanyahu a casa sua, sia consente di dimostrarsi un attore centrale di fronte alle opinioni pubbliche. Vedi gli Stati Uniti, no? Che continuano a dire di essere in qualche modo loro i grandi mediatori della regione. In realtà poi sul terreno tutti questi attori soffiano anche sul fuoco, perché o inviano armi, vedi l'Iran e gli Stati Uniti, o comunque agiscono a sostegno di gruppi che poi proprio la pace non sembra desiderano averla. E quindi da una parte in qualche modo ci si abbiglia da pompieri con il negoziato aperto all'infinito, dall'altra parte si alimenta il circolo della guerra.
Grazie, grazie. Lorenzo Trombetta, corrispondente dell'ANSA da Beirut, analista per l'IMES, 18:44 e 31 secondi, le notizie dalle strade.
F24. Perfetto estate.
18:45 38 secondi, ora andiamo a Gerusalemme, andiamo in Israele. Nello Del Gatto, nostra voce da Gerusalemme, ben trovato, ben ritrovato, Effetto estate.
Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
Grazie a te per averlo accettato. Allora, tu hai sentito, perché eri già collegato, l'analisi di Lorenzo Trombetta da Beirut per quanto riguarda queste trattative che possano portare al cessate il fuoco, sei d'accordo con lui?
Sì, in buona sostanza sì, con la differenza che c'è un attore che però insomma mischia le carte in tavola, perché è vero la questione americana, è vera la questione israeliana, anche se poi le elezioni in Israele si possono sempre tenere e far cadere il governo Netanyahu, o comunque non portarlo più al governo. C'è però dall'altro lato la questione di Hamas, perché è chiaro che è un problema che rimane. Hezbollah è un problema che rimane per il Libano e tra l'altro è una forza di governo, come ben sappiamo. Hamas bisogna capire se rappresenta i palestinesi oppure no. I palestinesi hanno cercato di unirsi l'ultima volta anche a Pechino, hanno fatto un incontro nel quale tutte le fazioni che sono in guerra, perché non dimentichiamocelo che nel 2006-2007 c'è stata una guerra civile fra i palestinesi. Si sono ammazzati quando poi Hamas ha preso il potere, ha vinto le elezioni e Ismail Haniyeh, quello che poi è stato ucciso il 31 di luglio a Teheran, è diventato il primo ministro palestinese. I palestinesi hanno cercato di riunirsi e bisogna capire quello che succede dopo, perché delle due l'una: se Hamas è rappresentante politico dei palestinesi, allora deve agire in maniera politica in questo momento, e quindi c'è anche una responsabilità palestinese su quello che accade, perché è vero che Israele bombarda, sicuramente ha una responsabilità notevole per i tantissimi morti che ci sono, ma la responsabilità è altresì di chi permette che i civili stiano lì e che non ci sia un accordo, perché non dimentichiamocelo che a novembre c'è stato il raggiungimento della tregua e Hamas dopo pochi giorni, 7 giorni, bloccò il tutto rimandando i razzi verso Israele, cosa che ha fatto anche ieri lanciando un razzo a lunga gittata da Khan Yunis a Rishon LeZion, e facendo di fatto ripartire la guerra. È lo stesso gioco del fulmine che colpisce l'albero e dell'albero ammazza una persona sotto. Chi è il responsabile dell'omicidio della persona sotto? Insomma, è una corresponsabilità sicuramente fra i due. Se invece è un gruppo terrorista, allora il gruppo terrorista deve essere eliminato.
Ecco, come è trascorsa oggi la giornata a Gerusalemme?
Ma in verità, come gli altri giorni, come giustamente diceva Lorenzo prima, non è che qui si avvertiva questo pericolo, questa difficoltà, questa ormai insomma qui c'è una normale anormalità di vita quotidiana, per cui si sapeva che non sarebbe stato niente di che. Non interessa a nessuno, non interessa all'Iran, non interessa a Hezbollah fare una guerra così intensa con Israele, sia perché le capacità belliche sono quelle che sono, verissimo, quelle di Hezbollah sono sicuramente maggiori rispetto a quelle di Hamas e del Jihad Islamico, anche perché loro ricevono continuamente armi tramite la Siria dall'Iran, cosa che invece non succede ad Hamas. Infatti il problema fondamentale di questi colloqui è questo famoso corridoio Filadelfi, cioè il confine fra l'Egitto e Gaza, proprio attraverso il quale, perché è l'unico confine non controllato da Israele della striscia di Gaza, e attraverso questo confine entrano le armi a Gaza, ecco perché insomma c'è tutta questa questione. Per cui nessuno pensava che potesse succedere qualche cosa, e oggi come ieri insomma tutto tranquillo. Se posso dare un accenno personale, certo, io stesso sono stato, certo, in Città Vecchia, e così i miei figli stamattina sono andati a scuola senza problemi, prendendo l'autobus come fanno ogni mattina, tornando anche in maniera separata. Mia moglie è andata a lavoro a Tel Aviv come fa quotidianamente, quindi voglio dire non c'è questa paura, perché c'è questo problema della normale anormalità quotidiana, diciamo così. Ormai purtroppo ci si è abituati.
Allora, un ascoltatore, Flavio, ci scrive: perché Israele non accetta le condizioni del 2 luglio proposte da Biden?
No, in verità non è così. In verità le condizioni sono quelle del 31 di maggio proposte da Biden, che sono condizioni che ha messo Israele. Poi a luglio Hamas ha emendato queste condizioni di maggio e le ha con alcune condizioni nuove e ha accettato quelle di maggio. Cioè ha detto: mi stanno bene quelle di maggio, però se mettiamo anche questo. E questo che mettiamo sarebbe il ritiro totale delle truppe israeliane da Gaza. E questo ovviamente Israele non lo accetta, dico ovviamente dal punto di vista israeliano, ecco, non mio, è chiaro. Questo perché? Perché la preoccupazione israeliana è proprio quella di tornare a quello che è successo a novembre, cioè facciamo la tregua, ci fermiamo, noi ce ne usciamo, però dopo loro a un certo punto interrompono tutto e riprendono a la guerra. Ecco perché c'è stato un rifiuto israeliano. Ovviamente dobbiamo ricordarci una cosa, che stiamo parlando di una trattativa, e come dicevo giustamente Lorenzo, una trattativa politica significa che uno chiede 100 per ottenere al massimo 50.
Chiaro. Nello Del Gatto, collega voce di Radio 24 da Gerusalemme, grazie e buona serata. In Germania, Solingen, venerdì sera l'attacco del siriano 26enne che armato di coltello ha ucciso 3 persone, ne ha ferite altre 8, e poi nel sud della Francia l'attentato contro la sinagoga di La Grande-Motte, attentato incendiario che fortunatamente non ha causato vittime. Il presunto autore, un algerino di 33 anni, è stato arrestato a Nîmes dalla polizia. Episodi che in un clima di alta tensione in Europa ripropongono l'allerta terrorismo. Ovunque sono stati intensificati i controlli, come l'attività di intelligence. Claudio Bertolotti, direttore di Start Insider, ricercatore di ISPI, buonasera, bentrovato.
Buonasera a voi e grazie per l'invito.
Grazie a lei per averlo accettato. Allora, sia in Germania che in Francia sarebbero entrati in azione lupi solitari. E al momento è questo il rischio maggiore.
Ma sì, il fenomeno del terrorismo, che poi è la punta di un iceberg che è costituito da un fenomeno di radicalizzazione estremamente ampio, è ormai caratterizzato negli ultimi anni dall'azione individuale, spesso improvvisata, anzi quasi esclusivamente improvvisata, con armi a portata di mano, quindi senza sistemi d'arma strutturati, e che di fatto hanno imposto una nuova natura del terrorismo, che è un terrorismo quasi per procura e che riconosce negli attentatori una paternità o una filiazione che non c'è fin quando quell'attentato non viene portato a compimento. Di fatto lo Stato Islamico o anche Al-Qaeda lo ha fatto in passato, si sono attribuite la responsabilità, la paternità di alcune azioni, ma solo quando quelle azioni hanno portato a un risultato di successo, cioè all'uccisione degli obiettivi.
È quasi impossibile prevenire l'azione di un lupo solitario.
Sì, possiamo ormai darlo per certo. La tipologia del fenomeno, la natura individuale, di fatto hanno tolto quegli elementi di organizzazione che in genere vengono presi come elementi di riconoscimento di un potenziale atto terroristico. Oggi è quasi del tutto imprevedibile, lo dimostrano i numeri, che si confermano preoccupanti, non elevati come furono negli anni 2015-17, momento di massima espansione del fenomeno Stato Islamico, ma comunque si sono stabilizzati su cifre importanti e che hanno la capacità non soltanto di provocare morti e feriti, ma anche di incutere, quello che poi forse è il vero obiettivo, incutere terrore, paura nell'opinione pubblica.
Ecco, il siriano che in Germania poi si è costituito forse è una novità, diciamo, una prima volta che uno jihadista in qualche modo poi si presenta e si costituisce, appunto.
Sì, questa è l'eccezione, potremmo dire che è l'eccezione che conferma la regola, oppure l'inizio di un nuovo trend, ma essendo statisticamente irrilevante un singolo soggetto, propenderei per analizzarlo per quello che è, cioè un fenomeno, cioè un caso eccezionale in un fenomeno dove invece il terrorista cerca in genere di immolarsi per la causa divenendo un martire, uno shahid, e che come tale viene riconosciuto, verrebbe riconosciuto dalla comunità alla quale farebbe riferimento, dei musulmani, ma in realtà della componente radicale. Bisogna capire quali sono le dinamiche che hanno portato questo soggetto a presentarsi. Interessante è il fatto che però da un punto di vista tecnico si collochi nello standard, cioè attraverso l'uso di armi a portata di mano, quindi armi da taglio di facile reperibilità, contro un obiettivo simbolico, l'Occidente, la diversità, l'inclusione, che non viene accettato da un modello che legge in quella visione dell'Islam l'antagonista a un modello nel quale non ci si riconosce, che è quello occidentale.
Ecco, la mia domanda in qualche modo è sollecitata anche da alcuni messaggi che arrivano qui al 349-238-6666. Si dice: qua in Italia non c'è mai stato un attentato grave, significativo rispetto a quello che è accaduto degli ultimi 20 anni appunto in Europa. Chiaramente incrociamo le dita dicendo queste cose. Come possiamo spiegarlo? C'è meno radicalizzazione, ci sono meno network, meno ambiti di raccolta?
No, semplicemente è una questione statistica. In Italia il fenomeno migratorio è statistica e storica. Il fenomeno migratorio è più recente rispetto a paesi come la Francia o il Belgio, con un passato coloniale e con buoni rapporti con quelle che sono state le ex colonie, che hanno portato a un aumento significativo di una componente esterna. E difatti nei primi anni il terrorismo è stato caratterizzato da una appartenenza alla seconda e alla terza generazione, quindi figli e nipoti di immigrati. L'Italia sta entrando adesso in quella fase generazionale, siamo dalla prima alla seconda generazione. È corretto dire che in Italia non ci sono stati attentati gravi, ma non è corretto dire che in Italia non ci sono stati attentati, perché sono almeno 9 negli ultimi 10 anni gli attentati portati a compimento in Italia. La differenza rispetto agli altri paesi europei è che sono stati attentati sostanzialmente fallimentari, cioè non hanno provocato uccisioni, e per questo hanno ottenuto minore attenzione mediatica e minor apprensione o timore da parte dell'opinione pubblica. Possiamo citare l'attacco terroristico Pompei 4 anni fa, quando un attentatore si lanciò con la macchina contro la folla che usciva dalla cattedrale, ma che andò a schiantarsi contro le protezioni in cemento che portarono poi appunto al blocco e al successivo arresto di questo soggetto, o ancora ai tentativi di uccisione o ferimento dei soldati italiani a Milano davanti alla stazione, avvenuto poco più di 2 anni fa. Quindi gli eventi sono stati registrati, ma non hanno ottenuto il risultato sperato dagli attentatori.
Grazie. Claudio Bertolotti, direttore di Start Inside, ricercatore di ISPI, 18:58 e 20 secondi, quindi si avvicina il giornale radio delle 19, condotto questa sera da Gigi Donelli.
Auto nuova, fiammante, col suono nuovo, è il DAB Plus che si sente a tuono. La provi e senti subito com'è che va. DAB Plus, la tua radio migliorerà.
La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
Effetto estate.
19:10:38, ripartiamo, seconda parte di Effetto Estate, il diario dell'estate di Radio 24. E allora di nuovo buonasera dalla squadra di Effetto Estate. In redazione ci sono sempre Marco Santoro e Giorgio Giardino, in regia ora c'è Valeria Bernardi, al microfono sempre Andrea Ferro. 349-238-6666 il numero per SMS e WhatsApp. Riprendiamo parlando di tecnologia che sempre più entra nella nostra quotidianità attraverso l'oggetto, lo strumento che da una parte è il nostro migliore assistente sul lavoro come nel tempo libero, ma talvolta è pure un po' il nostro padrone. Parliamo cioè dello smartphone, verso il quale più o meno siamo dipendenti. A sollecitare stasera la nostra attenzione sugli smartphone è l'ulteriore accelerazione delle funzionalità indotte dall'intelligenza artificiale applicate appunto a questi dispositivi, funzionalità che ora sono disponibili, sono operative su alcuni smartphone di ultima generazione. Enrico Pagliarini, voce di Radio 24, grande esperto di tecnologia, ben ritrovato Effetto Estate.
Ciao a tutti, buonasera.
Allora, questa funzione che tanto sta facendo discutere riguarda le fotografie, appunto l'intelligenza artificiale. Raccontaci.
Dunque, stiamo vedendo negli ultimi mesi, stiamo assistendo all'arrivo sugli smartphone di funzionalità che abbiamo già scoperto in rete, prevalentemente quando ci colleghiamo col computer abbiamo un po' più di spazio e possibilità di gestire ad esempio le immagini. Negli ultimi mesi abbiamo visto alcuni smartphone che si sono concentrati sulle immagini e sulla capacità dell'intelligenza artificiale di generare immagini, manipolare immagini anche sullo smartphone. Che cosa cambia? Beh, sostanzialmente la facilità con cui possiamo effettivamente generare delle immagini. Possiamo citare i nuovi smartphone di Samsung, i nuovi smartphone di Google, cioè i Pixel. Possiamo citare Apple Intelligence con gli iPhone che arriveranno nel prossimo autunno. E in questo modo possiamo fare con molta più facilità creare delle immagini che già potevamo creare con i sistemi più diffusi in rete. Quindi diciamo che la novità in sé è l'accelerazione, come tu dicevi, e la facilità con cui vengono fatte queste cose. Facciamo un esempio, possiamo ad esempio aggiungere, siamo in vacanza, io e te siamo in vacanza con un gruppo di persone, io sto facendo un'immagine, la classica immagine di gruppo, io non sono ovviamente nell'immagine, ma potrei fare in un secondo momento un'immagine di me stesso e poi dire allo smartphone aggiungimi al gruppo e il risultato finale è un'immagine che sembra quasi vera. Ed effettivamente la qualità di questo tipo di esperienza sorprende sempre di più mese dopo mese, perché la cosa che è sorprendente, interessante, è che questi sistemi diventano sempre più capaci mese dopo mese. Ad esempio sui Pixel c'è una funzione che aveva sorpreso qualche anno fa, stiamo parlando di un paio di anni fa, che faceva il contrario, invece di aggiungere toglieva. Quando tu fai un'immagine a volte magari c'è o una persona di troppo oppure una cosa di troppo, e c'è ancora questa funzione che si chiama gomma magica per cancellare il sistema di intelligenza artificiale, ricrea quello che dovrebbe esserci quando si toglie un elemento. Quindi magari c'è un prato, c'è un vaso che non ti piace, tu lo togli e il sistema riproduce tutto quel panorama con una qualità che devo dire in questi due anni è diventata sempre migliore.
Ecco, sembra, sorprendente. Dicevi prima, sembra quasi vera, e qui è un problema: finché è una foto tra amici, voglio dire, possiamo aggiungere e togliere, ma se io voglio diffamare qualcuno ho evidentemente anche questa possibilità. E allora arrivo al punto che è un po' la curiosità di fondo, al di là appunto delle intenzioni diaboliche di chiunque, c'è poi la possibilità di smascherare questa foto che non è una foto reale?
Dunque, sempre più difficilmente. Io ho parlato di questo con persone che si occupano di informatica forense, quindi sono tecnici che lavorano per le procure, e la capacità di sistemi di intelligenza artificiale di generare immagini, di creare cose che non esistono, è oramai talmente precisa e di alta qualità che smascherare queste immagini create dal nulla, dai sistemi di intelligenza artificiale, sta diventando molto complesso, se non in alcuni casi impossibile. Allora che cosa succederà? Intanto che ci dobbiamo un po' abituare a questa nuova realtà, secondo che quando non siamo più tra amici ma entriamo in aule di tribunale non ci si baserà più solo sulle immagini ma su tutta una serie di altri dati che ad esempio gli smartphone raccolgono, dalla posizione alle chat che noi abbiamo avuto, e quindi si deve compilare un ventaglio di dati che vanno al di là della semplice fotografia.
Però indubbiamente questo poi al tempo stesso qualsiasi foto può essere messa in dubbio.
Eh sì sì, questo, cioè questo anche è a livello
investigativo, sì, sì. Evidentemente se prima una foto, un fotogramma poteva essere decisivo, oggi può essere messo in dubbio perché potrebbe essere artefatto. Ritorniamo subito a parlare chiaramente di questioni tecnologiche. Aggiorno solo per una questione calcistica: come sentivamo nel GR, è in corso la partita Cagliari-Como per la seconda giornata del campionato di Serie A. Poco fa il Cagliari è passato in vantaggio con Piccoli, quindi al 45esimo, quindi allo scadere ormai del primo tempo, Cagliari 1-0. Mi dicevi a proposito del, diciamo, dei miei dubbi, delle mie paure a proposito della verità, mi dicevi?
No, la tua preoccupazione è già stata confermata dai tantissimi casi di manipolazione delle immagini per creare notizie false o in alcuni casi non completamente false, ma che ti inducono a pensare cose che non sono completamente vere, che ti mettono qualche dubbio. Sono casi che abbiamo già visto anche in campagne elettorali che sono in corso in altri paesi. Ed è un problema al quale ci dobbiamo cominciare ad abituare. Io penso che, ad esempio, se parliamo di disinformazione, le fonti da cui uno si informa dovrebbero diventare sempre più importanti, almeno le fonti che vengono ritenute, possono essere ritenute affidabili.
Grazie Enrico Vagliarini, ci hai un po' aperto, diciamo così, la mente rispetto ad alcune curiosità e alcuni dubbi, e diciamolo pure, alcune paure, alcuni timori che in qualche modo ci hai confermato. L'intelligenza artificiale sui cellulari può determinare anche, diciamo così, queste opportunità, diciamo così, questi guasti. Beh, dipende sempre che uso se ne fa, però indubbiamente tutto quello che riguarda la tecnologia, il progresso e l'intelligenza artificiale in particolare in questo tempo pone enormi interrogativi. E allora rimaniamo in qualche modo in tema. Il cellulare è il primo strumento, il più diretto, il più a portata di mano, che ci rende costantemente connessi con il mondo, con gli altri, quindi anche con il lavoro, al di là degli orari, dei turni, dei riposi, magari anche al di là delle ferie. È innegabile, in un modo o nell'altro è molto difficile staccare completamente, almeno per quanto mi riguarda, il messaggio WhatsApp, la mail, per quanto proviamo a proteggerci, prima o poi rompe e cattura l'attenzione. Questione delicata, annosa, attualissima, fonte di dibattiti, rivendicazioni proposte. A riproporla oggi è la notizia che in Australia il diritto alla disconnessione adesso è legge. I lavoratori australiani possono rifiutarsi di controllare, leggere o rispondere alle richieste dei loro datori di lavoro oltre la fine del proprio turno, a meno che non si tratti di questioni ragionevoli, così recita il testo. La legge riguarda al momento le medie e le grandi imprese, mentre alle aziende con meno di 15 dipendenti è stata concessa una proroga, per cui saranno obbligate ad applicare la legge a partire dall'agosto 2025. Giampiero Falasca, jus laborista, editorialista del Sole 24 Ore, ormai amico di Effetto Estate, buonasera, ben trovato.
Buonasera a lei.
Allora, il diritto alla disconnessione è entrato in vigore in Francia già nel 2017, in Spagna nel 2018 e in Belgio nel 2022. In Italia com'è la situazione?
Allora, in Italia la situazione è un po' a metà strada, nel senso che nella legge del 2017 si prevede soltanto l'obbligo di occuparsene, cioè la legge stabilisce che nei contratti, negli accordi con cui si accede allo smart working, al lavoro agile, bisogna regolare le modalità di fruizione del diritto alla disconnessione. Quindi in qualche modo si fa un passetto nella direzione di riconoscere questo diritto, ma poi non si va fino in fondo come la legge australiana, che devo dire è molto incisiva e, se mi consente, anche molto opportuna, perché nessuno finora si sta ponendo seriamente il tema di cosa può succedere con queste nuove forme di lavoro, che sono benedette, hanno liberato tante energie, consentono alle persone di organizzarsi meglio, ma hanno un rischio, che è quello, come diceva lei, di essere sempre connessi. E allora il fatto che si affermi il principio per cui in alcuni momenti della giornata non bisogna essere connessi, credo che sia una tutela giusta sia per i lavoratori ma anche per le aziende, perché le aziende, se un lavoratore è affetto da problematiche di stress, insomma da un qualcosa, con un danno biologico per l'eccesso di connessione, il datore di lavoro poi ne paga le conseguenze e i danni. Quindi l'Italia secondo me dovrebbe iniziare a pensare se andare un po' più avanti e perfezionare la normativa che oggi c'è.
Ecco, per quanto riguarda invece lo smart working, poi ne parleremo dopo anche con un altro ospite, dal 1 aprile con la scadenza delle ultime proroghe il lavoro cosiddetto agile è tornato a essere regolato dalla legge del 2017, quindi con l'opportunità di applicarlo su base volontaria. Secondo lei abbiamo in qualche modo trovato un equilibrio?
Sì, si sta andando verso quella direzione. Ci sono state varie fasi. Nell'emergenza, ovviamente, tutti a casa, più che il lavoro agile era il lavoro casalingo, lavoro, cioè si stava in cucina e si tentava di sopravvivere. Poi c'è stata una sbornia per cui sembrava che ormai il futuro fosse starcene tutti nelle gabbie digitali. Ora si inizia a trovare un punto intermedio, ogni tanto si dice che qualche azienda torna indietro, io non vedo che le aziende stiano tornando indietro, vedo che stanno riequilibrando i pesi e quindi si cerca di far stare le persone la maggioranza del tempo in ufficio e mi sembra doveroso e giusto perché il lavoro è interazione umana, ma non si perde il valore aggiunto della flessibilità che può dare il fatto di avere dei giorni in cui si può lavorare a distanza, lavorando di più per obiettivi che per, diciamo, per vincoli orari. Piano piano l'esperienza inizia a creare modelli positivi. L'importante è che non ci siano ossessioni ideologiche. E quando si parla di smart working ci sono quelli contrari a priori, che sono per loro il mondo è fermo al 2021, e quelli entusiasti a priori, per cui insomma criticare lo smart working significa quasi essere dell'Ottocento. Credo che la via di mezzo sia una saggia misura, insomma.
Ecco, ma rende di più lo smart working complessivamente?
Beh sì, diciamo, le evidenze empiriche ci dicono che i lavoratori a cui vengono assegnati degli obiettivi e gli si dice questo è il tuo obiettivo, quanto ci metti è tutto sommato secondario, sono più produttivi perché sono più gradiscono di più questa forma di lavoro, si concentrano di più sul risultato e meno sul tempo, quindi mediamente i risultati sono buoni, ma nulla è scontato, dipende sempre dal contesto organizzativo e da come viene gestito e regolamentato lo smart working.
Grazie. Gianpiero Falasca, giuslavorista, editorialista del Sole 24 Ore. E ora chiamo in causa Mariano Corso, responsabile scientifico dell'osservatorio smart working del Politecnico di Milano. Buonasera, ben trovato anche a lei.
Buonasera.
Allora, esaurita la fase pandemica, oggi lo smart working dal vostro osservatorio a che punto è?
Direi che è in crescita e in stabilizzazione, quindi cresce il numero di lavoratori a cui è dato la possibilità di lavorare parzialmente da remoto. In molte aziende c'è stato un ribilanciamento e una diciamo migliore strutturazione di quelle che sono le policy, quindi le regole di applicazione dello smart working, però diciamo nella grande impresa oggi siamo circa i livelli a cui siamo stati durante la pandemia, quindi la grande azienda ha svoltato fortemente, quindi parliamo del 96% di aziende tra quelle medie e grandi che applica, che offre modelli di smart working ovviamente a quei lavoratori che tecnicamente possono realizzarlo.
Ecco, al 349-238-6666 un ascoltatore ci scrive: ma c'è molta differenza tra pubblico e privato?
Ma dal punto di vista normativo non c'è grande differenza, anzi la normativa...
No, lui intende evidentemente proprio dal punto di vista poi dell'applicazione reale.
Certo, certo. C'è sicuramente un gap, c'è soprattutto un gap tra la grande impresa e la pubblica amministrazione. Nella pubblica amministrazione c'è stato, dopo la forte diffusione durante la pandemia, c'è stata una forte riduzione, rispetto alla quale adesso si sta lentamente tornando a crescere. Quindi io, diciamo, noi prevediamo in base ai numeri che da quest'anno anche nella pubblica amministrazione ricomincerà un trend di crescita, ma ecco qui quello che è importante non è tanto il fatto di consentire di lavorare parzialmente da remoto, ma è la capacità con cui si diciamo definisce il modello, le regole, gli strumenti, i modelli di leadership, quella lavorare per obiettivi a cui faceva prima riferimento Falasca.
Ecco, ho letto, preparando appunto questa parte di Effetto Estate, che secondo una ricerca, ora non mi ricordo dove è stata elaborata, condotta, lo smart working riduce il rischio di esaurimento nervoso.
Dunque, questo è vero. In generale, lo smart working migliora il benessere psicologico e relazionale delle persone e quindi ha effetti benefici sul benessere sia fisico che mentale. Con una attenzione, quando lo smart working è soltanto un diciamo telelavoro di facciata, quindi senza intervenire sulla flessibilità e sul lavoro per obiettivi, spesso c'è un livello di stress in realtà molto molto elevato.
E poi qualcuno suggerisce contratti diversi, mi rendo conto che andiamo in un altro campo, ma giusto per analizzare con lei questa ipotesi, contratti diversi, se tu lavori più a casa vieni pagato un po' di meno, se tutte le mattine vai in ufficio e quindi devi anche, diciamo così, far fronte a dei costi perché devi usare un mezzo pubblico o addirittura l'auto, beh, hai diritto a guadagnare qualcosa di più.
Sì, questo fortunatamente è proibito dalla legge italiana, che prescrive che la retribuzione in caso di accordo di lavoro agile debba essere non inferiore, quindi si può pagare di più, ma non si può pagare di meno. E d'altra parte, se il riferimento è alla, diciamo, creazione di valore, ai risultati, sarebbe ben strano chiedere al lavoratore di produrre di più e poi pagarlo di meno perché sta meglio. Cioè, è veramente, veramente strano, una mentalità un po' medievale che dice siccome soffri meno ti pago meno. Ecco, questo c'è da dire invece che oggi per riuscire a diciamo che in molti settori è diventato di fatto un must, è molto difficile assumere persone se non si danno queste forme di flessibilità. Allora, evidentemente alcune stime, anche noi abbiamo fatto stime di questo tipo, la domanda è quanto devi dare in più a un lavoratore per diciamo farlo rinunciare a una modalità organizzativa più vivibile, più agile. E ecco, questo tra virgolette premio sta diventando sempre più alto, cioè i lavoratori dicono non rinuncerei a questo modo di lavorare facilmente, quindi sta diventando davvero difficile riuscire a essere competitivi senza un modello organizzativo flessibile. Però, come dicevamo prima, va fatto bene, perché e faccio riferimento anche alla notizia che lei dava in apertura, bisogna stare attenti perché lo smart working in realtà provoca una tendenza al overworking, che vuol dire lavorare di più, e a quello che tecnicamente viene chiamato il tecnostress, quindi un'eccessiva, se non si pongono una serie di misure organizzative, tecniche per evitare questo super lavoro e questa super connessione, beh, si possono avere effetti negativi sui lavoratori.
Grazie. Mariano Corso, responsabile scientifico dell'Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano. 19:30 e 30 secondi, ci fermiamo per una pausa.
Mi manchi quando il buio spegne il gas della gente.
Beh, a dire il vero mi mancate anche voi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, ma ecco la buona notizia. Dal 2 settembre torno in pista per tenervi compagnia con la versione tradizionale di Effetto Notte, ovvero il vostro imprescindibile appuntamento quotidiano con le notizie più importanti dall'Italia e dall'estero e gli approfondimenti con gli ospiti che aiutano a comprendere un mondo effettivamente sempre più complesso. Dunque ricordatevi, appuntamento con Effetto Notte dal 2 settembre tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 22. Naturalmente con me, Roberta Giordano. Qui su Radio 24.
Effetto Estate.
Ripartiamo, ultimi 25 minuti circa di Effetto Estate, il diario dell'estate di Radio 24. Ladri di biciclette, il titolo di un capolavoro del cinema, capolavoro del neorealismo, Vittorio De Sica, premio Oscar 1950. Ladri di biciclette è pure un fenomeno predatorio assai diffuso, anzi sempre più diffuso. I dati approssimativi, visto che non tutti i furti vengono denunciati, dicono che nel 2023 c'è stato un vero e proprio boom. Pensate, in Italia ne sono state rubate 320.000 a fronte di circa 4 milioni di bici circolanti. Piero Nigrelli, Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori, buonasera, ben trovato.
Radioascoltatore.
Eccoci, abbiamo perso il suo saluto, buonasera. Allora, Nigrelli, fenomeno inarrestabile, un po' come una bici in corsa.
Eh sì, il furto di bicicletta è un fenomeno che si registra in qualunque mercato, in qualunque paese dove questa si usa. Quindi anche in Olanda è un problema il furto di biciclette. Quindi è come tutti, è un bene mobile non registrabile, quindi come un paio di occhiali o una macchina fotografica lasciati sul tavolino di un bar, incustoditi, potrebbero sparire. E quindi cosa bisogna fare? Bisogna fare attenzione, ci sono parecchi consigli per rendere la vita più complicata ai ladri, che si trova sui siti delle principali associazioni di utenti, di ciclisti. E da ultimo possiamo dire, come associazione anche abbiamo agevolato la possibilità che, soprattutto per un nuovo fenomeno che è quello dell'e-bike, della bicicletta pedalata assistita o bici elettrica, dove naturalmente i costi sono maggiori e quindi la perdita di maggior valore, abbiamo agevolato, spinto per un'assicurazione come la macchina, come la moto, come altri veicoli.
Ecco, bici elettriche, diceva, il nuovo fenomeno, parliamo di bici che hanno un certo valore, quindi non è solo la bici tradizionale, e si dice, ho letto nei giorni scorsi, mi sembra sul Corriere del Veneto, che esistono autentiche organizzazioni criminali specializzate in questi furti, le bici vengono portate via, diciamo, dai negozi, anche dai depositi, e poi trasferite all'estero.
Sì, questo è un altro ancora fenomeno che si aggiunge a quello del furto su strada, diciamo così. È un fenomeno proprio di bande specializzate, con delle vere e proprie spaccate nei negozi, fra bici a pedalata assistita, bici elettrica o bici da corsa, altri veri gioielli della nostra produzione Made in Italy. A volte in negozio c'è un valore importante, e quindi a volte con una furia e con una violenza fuori veramente dall'ordinario si registrano queste spaccate come se fossero una gioielleria.
Beh, il valore non legittima certamente azioni criminali, però indubbiamente è un modo per solleticare chi vuole fare business attraverso appunto anche questa nuova forma, visto che si tratta appunto, come ci diceva, di autentici gioielli. Ecco, per quanto riguarda proprio l'atteggiamento dei ciclisti rispetto al furto, leggo che praticamente è la seconda paura dopo quella appunto di essere investiti.
Esattamente, sì, è proprio così. Perché una volta c'era magari la fatica, ma con la pedalata assistita anche questa è stata superata, e quindi rimane il furto, però come dicevo esistono rispetto al passato strumenti molto efficaci come queste polizze di assicurazione proprio per il furto su strada. Ci sono diverse compagnie che la offrono, e quindi su un valore come per esempio una bicicletta pedalata assistita di 3, 4, 5 mila euro, quindi equivale al prezzo, al valore di uno scooter, di un motorino, di un manco, di una piccola moto, ecco che si giustifica il costo nei confronti di una polizza assicurativa che insomma fa dormire tranquilli, nel senso che molte polizze, nel caso in cui dovessero rubarti la bicicletta, te la ricomprano in buona sostanza, quindi ti restituiscono la stessa bici che ti hanno rubato.
Ecco, e potrebbe essere, come ci suggerisce un ascoltatore, anche potenziata la rete, diciamo, dei depositi nei quali magari nei centri delle città dove c'è un affollamento di biciclette, appunto, possono essere temporaneamente custodite, diciamo, in una situazione di sicurezza.
Sì, questo però devo dire che via via nel tempo di parcheggio, di ciclostazioni se ne stanno vedendo sempre di più, soprattutto in prossimità delle stazioni ferroviarie. Ricordiamo che l'utilizzo di treno più bici è uno degli elementi più efficaci per la nostra mobilità, soprattutto nelle aree metropolitane. La ciclostazione sicuramente rappresenta, soprattutto quelle moderne, anche perché sono videosorvegliate, quindi molto ben organizzate, rappresenta sicuramente un deterrente contro il furto. E dopodiché comunque rimane sempre la buona accortezza di legar bene una bicicletta a un supporto solido, fisso e non amovibile, e con un buon lucchetto, con una categoria di sicurezza molto elevata. Ci sono 10 categorie di sicurezza, alcune volte anche 12. Ecco, il consiglio è quello di stare sui numeri più alti della scala.
Grazie. Piero Nigrelli, Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori, grazie per essere intervenuto. Effetto Estate. Storie d'estate, storie di viaggi, storie diciamo non convenzionali. Qui Effetto Estate, come sapete, ci piacciono particolarmente. Allora, c'è una coppia di Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza, che gira il mondo in lambretta. Sono Alice Zanni, 41 anni, e Mirko Targon. Mirko in linea con noi. Ciao, buonasera, bentrovato.
Ciao, buonasera Andrea, ciao a tutti gli ascoltatori.
Allora, un giro del mondo cadenzato negli anni, questo.
Sì, esatto. È iniziato circa 20 anni fa, quando giravamo praticamente in sella un BMW GS, e con questo abbiamo percorso circa 500.000 chilometri in 4 continenti. Poi però è arrivato il Covid. Il Covid ci ha fermati mentre stavamo viaggiando in Sud America, visitando Cile, Argentina, Perù, Bolivia, Paraguay, Uruguay e Brasile, e ci ha fermati proprio in Uruguay, e quindi avendo la moto in Uruguay, non avendo più niente qui in Italia, ci siamo detti quasi quasi facciamo un giro con l'unica moto che è in garage, che era una vecchia Lambretta, esatto, una vecchia Lambretta 125 Li del 1963, che avevo acquistato nel 2012 distrutta, l'avevo presa dal classico pollaio, era completamente ruggine, semplicemente per ristrutturarla assieme a mio papà, che è sempre stato un po' burbero, no? E quindi non sono mai riuscito a convivere con lui in maniera serena, e quindi con questa Lambretta, che lo riportava un po' alla gioventù quando ne aveva anche lui, praticamente abbiamo iniziato a lavorarci assieme. È stato bello perché abbiamo trascorso dei momenti spensierati con le brugole in mano a lavorarci dietro e a vivere questo progetto bellissimo. Nel 2020 appunto abbiamo rispolverato questa Lambretta, le abbiamo rimesse su strada e abbiamo visitato tutta l'Italia percorrendo 3.600 chilometri, comprese le isole, quindi abbiamo visitato anche Ischia, la Sicilia, la Sardegna. È stato un viaggio bellissimo e ci siamo innamorati del mototurismo lento.
Ecco, il mototurismo lento, spieghiamolo, anche se in qualche modo lo possiamo intendere, però che sensazioni dà rispetto a un mototurismo un po' meno lento?
Allora, qui ci sono due fattori. Il primo fattore è il fatto che si va in modo lento e quindi si percepisce in maniera diretta quelli che sono i territori che attraversi e anche le popolazioni, perché vedi le persone negli occhi e quindi hai modo di riflettere un po' quelle che sono le sensazioni nel veder passare una moto vecchia che magari utilizzavano da giovane loro. E poi c'è il tema Lambretta, perché c'è stata una Lambretta in ogni famiglia d'Italia, e soprattutto in meridione, quando ci fermavamo eravamo, e si avvicinava sempre qualcuno che diceva anche mio papà, anche mio nonno, anche mio zio ce l'aveva. Insomma, è bello perché questa piccola e semplice moto ha unito tante famiglie, le ha fatte crescere, ha portato, diciamo, quella che è stata poi l'innovazione in quegli anni, portando poi a rendere più snelle quelle che erano poi le comunicazioni, i movimenti tra paesi o tra città. Insomma, dopo la Lambretta è nato un altro grande progetto, no? Tornati da questo viaggio d'Italia, e praticamente mio papà voleva vendere il mio vecchio Ciao, che era uscito da Ponte d'Era ed era venuto subito in mano a me, e io ovviamente mi sono messo di traverso e ho deciso di portarlo a casa. L'ho portato a casa, l'ho fatto provare ad Alice, che è la mia compagna, lei se n'è subito innamorata e ne ha voluto subito uno anche lei. Da lì abbiamo iniziato un po' a viaggiare in sella ai Ciao e abbiamo deciso nel 2021 di salire a Capo Nord in sella a questo Ciao. Ovviamente avevamo chiesto opinioni ai vari forum che ci sono riguardanti il Ciao, ma riguardanti anche tutti i moped e quant'altro, e tutti ci avevano un po' sconsigliato questo viaggio perché ovviamente il motore è fragile, la trasmissione lo è ancora di più, poi non so se ricordi che quando pioveva il Ciao si spegneva subito, no? Ma nel tempo si sono trovate tante soluzioni che hanno permesso praticamente la realizzazione di questo viaggio. E difatti siamo partiti dall'Italia, abbiamo attraversato Austria e Germania, poi a quel tempo c'era l'Olanda che era ancora contrassegnata con il colore rosso, quindi non si poteva attraversare, altrimenti poi si faceva una settimana di quarantena, e quindi dalla Germania abbiamo attraversato il tratto di mare arrivando in Finlandia, quindi attraversando tutta poi la Finlandia via terra fino ad arrivare in Norvegia, fino ad arrivare praticamente a Capo Nord.
Questi viaggi sono stati oggetto di libri che avete scritto, con il ricavato che poi va in beneficenza.
Esatto. Allora, per ora abbiamo scritto 3 libri, sto scrivendo il 4° libro, e praticamente tutto il ricavato viene devoluto a delle associazioni, nello specifico Bambini nel Deserto per quanto è stato il libro di Capo Nord, e poi Energia e Sorrisi per tutti gli altri libri che ho scritto. Il ricavato viene devoluto appunto a queste associazioni che aiutano l'Africa, la Bosnia, l'Ucraina in questo momento, e inoltre Energia e Sorrisi è molto attiva anche sul territorio con il banco alimentare, con l'aiuto alle famiglie, e quindi in maniera molto diretta.
Ecco Mirko, cosa fa di mestiere? Perché presumo dovrà prendersi delle belle ferie per far tutto questo.
Allora, sia io che Alice siamo dei semplici impiegati, solo che lavoriamo praticamente da tanti anni nelle aziende che appunto dove pratichiamo, e praticamente non facciamo mai ferie durante l'anno, e organizziamo le nostre ferie solo esclusivamente nel periodo di agosto. E poi a volte andiamo via anche a Natale utilizzando quei 4-5 giorni che ci permettono un po' di muoverci liberamente. Ad esempio l'anno scorso abbiamo fatto Tunisia, l'anno prima siamo stati in Senegal, insomma facciamo qualche giretto anche a Natale.
Non state mai fermi, è chiaro.
No, chiaro.
Grazie Mirko Targon, Lambretta, Ciao, insomma un giro del mondo non convenzionale. Grazie, buona estate e buona serata.
Grazie a voi, ciao.
Effetto estate.
19:46 e 14 secondi a Cagliari, il pareggio del Como al 53esimo Cutrone, quindi aggiorniamo il punteggio al 56esimo, Cagliari 1, Como 1. E ora il tour tra i festival del bel paese, stasera ci porta nel Monferrato, Festival Jazz Refound. Dennis Longo, direttore artistico del festival, buonasera, ben trovato.
Ciao e buonasera a tutti.
Allora, si parte dopo domani e si va avanti fino a domenica, e al tempo stesso ti chiedo anche i luoghi del festival.
Allora, diciamo, il luogo è un villaggio, ovvero Cellamonte, che è un borgo, diciamo, nella top 10 italiana, e che ha raggiunto un pochino di interesse turistico anche internazionale negli ultimi anni dopo la sua candidatura ed entrata nei territori UNESCO, e diciamo un po' sullo stile del vecchio Collisione a Barolo occupiamo un intero villaggio e riusciamo a portare appunto in tutto il paese contenuti musicali ed esperienze dedicate al pubblico.
Ecco, ho letto, visto che lo smartphone è stato un po' il filo conduttore di questa seconda parte di Effetto Estate, che lo smartphone e la tecnologia in qualche modo sono un'altra caratteristica di questo festival.
Sì, appunto, è un po' l'effetto paradosso rispetto a questa vita lenta che si assapora in borghi di quel tipo, invece con questa ipertecnologia di cui ci siamo dotati, che è stata sempre un po' il filo conduttore dei nostri progetti, quindi essere molto contemporanei dal punto di vista della fruibilità e anche dei vantaggi, delle facilities che viene date al nostro pubblico. Quest'anno abbiamo anche un progetto per i portatori, diciamo, di handicap, per chi ha diciamo la 104, e con un servizio anche di runner e geolocalizzazione appunto del cliente, che va ad abbattere appunto tutta una serie di condizioni, cioè va a portare a regime appunto anche il servizio sulle persone che hanno delle disabilità o comunque non la piena fruizione del festival. E tutto questo appunto è un progetto che da anni portiamo avanti sulla digitalizzazione dei servizi, con un braccialetto, diciamo, cashless, che permette appunto di ragionare con dei token virtuali, una cosa ampiamente diffusa in tanti festival nazionali e internazionali, ma siamo riusciti a mettere a regime e dare, al di là diciamo dell'abbattere poi tutta una serie di difficoltà che ci sono con il contante, fiscali eccetera, ma dare tutta una serie di servizi che il pubblico inizialmente era un pochino scettico, invece dopo 4 anni è entrato, diciamo, a regime e a pieno godimento per il festival e per tutte le sue esperienze.
Ecco, un festival per grandi e anche per piccini, c'è un'area bambini.
Sì, allora da quest'anno abbiamo introdotto l'area Kids, perché oggettivamente è un festival la cui età media ormai, diciamo, di tra i 33 e i 35 anni, ci sono tantissime giovani famiglie, anche appunto di tanti coetanei che conosciamo, quindi un festival che ha la sua distribuzione tra i 26-27 anni fino ai 50 abbondanti, è molto trasversale, e però era fondamentale appunto riuscire a creare delle situazioni alternative o comunque che concedessero a tanti dei genitori poi delle situazioni protette con i propri figli e poter, diciamo, godere e fruire di tutti i concerti con un presidio appunto della prole, però stimolata e non appunto parcheggiata da qualche parte, ma con i progetti attivi.
Grazie. Dennis Longo, direttore artistico di Jazz Refound, il Festival del Jazz del Monferrato, grazie per essere intervenuto a Effetto Estate.
Ciao, buona serata a tutti.
Ho avuto una bella vita, penso che tutti temiamo il giorno della nostra morte, ma dobbiamo accettare che la morte fa parte della vita. Spero che alla fine le persone che mi hanno conosciuto dicano che ero una brava persona. Voglio che mi ricordi come una persona positiva che ha cercato di fare tutto ciò che poteva, grazie a tutti, gli allenatori, i giocatori, i tifosi. È stato fantastico, abbi cura di te e proteggi la tua vita, vivi sano, ha detto Eriksson 5 giorni fa. Aveva lasciato appunto questo messaggio. Oggi la notizia che si è spento a 76 anni, stroncato da un tumore. Primo allenatore straniero dell'Inghilterra, in Italia ha guidato Roma, Fiorentina, Sampdoria, Lazio, con i biancocelesti ha vinto anche lo scudetto nella stagione 1999-2000. Poi ha girato il mondo, dall'Arabia alla Cina, alla Thailandia, ha allenato diverse nazionali. Dopo l'esperienza con l'Inghilterra, ha infatti guidato Costa d'Avorio, Messico e Filippine. Renzo Parodi, già inviato della Gazzetta dello Sport del secolo XIX, tra poco sarà collegato con noi. A gennaio Eriksson aveva rivelato di combattere contro un tumore. Da quell'annuncio è stato ospite di alcune delle società che ha allenato in giro per l'Europa. In Italia è stato accolto allo stadio dalla Lazio e dalla Sampdoria. In Inghilterra ha poi realizzato un suo sogno: sedere sulla panchina del Liverpool nel corso di una partita organizzata tra le leggende del club e l'Ajax. Messaggi di cordoglio da ore stanno giungendo da tutto il mondo. Appunto, Renzo Parodi, già inviato della Gazzetta dello Sport del secolo XIX, buonasera, ben trovato.
La connessione non è granché.
Ecco, Parodi non ci sta sentendo, e evidentemente ci sono dei problemi, e come dicevo, da quando è stata diffusa, era la tarda mattinata, il primo pomeriggio, la notizia della morte di Erickson. È un frastuono di messaggi di cordoglio che stanno arrivando da tutto il mondo. Dovremmo aver perfezionato il collegamento con Renzo Parodi. Buonasera, ciao, bentrovato.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora, a maggio a Marassi, allo stadio di Genova, il tributo dei tifosi blucerchiati, un giorno emozionante. Poi abbiamo detto questo si è ripetuto anche a Roma con i tifosi della Lazio. Ecco Renzo, tu hai conosciuto direttamente Erickson, hai seguito la sua Sampdoria in particolare. Si dice allenatore troppo di classe, troppo gentiluomo, avrebbe potuto vincere ancora di più.
Ma io non credo che sì, sicuramente è un allenatore gentiluomo, innovatore, un grande personaggio anche dal punto di vista umano, gentile, umile, educato, un personaggio che non divideva, difatti non si ricordano polemiche di nessun genere attorno a lui. E, beh, se, per quanto riguarda la Sampdoria, lui raccolse l'eredità della Samp scudettata di Boskov dopo la sconfitta amara della finale di Coppa dei Campioni contro il Barcellona, e l'anno due anni dopo la squadra, che non aveva più Vialli però aveva Gulli, Tevani e Platt, fece un grandissimo campionato, terminò al terzo posto, vinse la Coppa Italia, stravinse la Coppa Italia, la quarta della sua storia, e purtroppo pagò la morte del presidente Paolo Mantovani. Personalmente credo che quella Sampdoria fosse dal punto di vista tecnico più forte anche di quella dello scudetto, e quindi se il presidente non fosse mancato probabilmente se la sarebbe giocato lo scudetto. Parliamo dell'annata 93-94.
Ecco, innovatore sotto il profilo tecnico, cosa ha portato Erickson?
È un calcio spigliato, poco sparagnino, fantasioso, naturalmente un tipo di calcio che puoi fare se possiede gli interpreti adatti, ma lui sia alla Samp che alla Lazio, dove poi ritrovò Mancini e tanti grandi campioni, poteva permettersi questo lusso, far giocare i suoi giocatori senza troppe alchimie, senza troppi pesi mentali, e quindi offrire non soltanto risultati ma anche un calcio piacevole e divertente, cosa che direi di cui sentiamo terribilmente la mancanza almeno negli ultimi due decenni.
Ecco, hai un ricordo particolare, un episodio, un aneddoto, una giornata particolare appunto trascorsa con Erickson da raccontarci?
Guarda, proprio quando venne a Genova andai a trovarlo e a salutarlo in albergo, e mi colpì la sua straordinaria serenità. Era un uomo condannato, ma era assolutamente sereno, sorridente, tranquillo, cordiale, e parlammo di tante cose, non parlammo della sua malattia. Era come se avesse dentro un ospite indesiderato che non intendeva considerare. Vennero tanti amici, tanti tifosi, ed Erickson, che era accompagnato dai due figli, Lina e Johan, che parlano perfettamente l'italiano e sono innamorati come lui era dell'Italia, ebbene venne, li accolse con grande cortesia, firmò autografi, accettò di farsi fotografare, strette di mano, e sembrava un uomo nel pieno della sua avventura umana e personale, e invece sapevamo e sapeva di essere nella dirittura d'arrivo, e ci salutammo in maniera così leggera e così tranquilla, come se dovessimo rivederci il giorno dopo, mentre tutte e due sapevamo che non ci saremmo rivisti mai più.
Grazie per questo ricordo, Renzo Parodi, inviato del Corriere e del Gazzetta dello Sport del Secolo XIX. E allora abbiamo giusto 2 minuti e mezzo e ci scusiamo, andiamo un po' di corsa. Giuseppe Pastore, autore per Cronache di Spogliatoio e Il Foglio, buonasera, bentrovato.
Buonasera, grazie.
No, grazie a te. Allora, ti dicevo, Giuseppe, abbiamo poco tempo, però ti chiedo un'analisi estremamente sintetica della giornata, di quello che è successo e di quello che in qualche modo sta succedendo e potrebbe succedere stasera.
Beh, la giornata continua a essere piena di sorprese. Adesso in corso Cagliari-Como sono sull'1-1. Ieri ci sono stati altri risultati a sorpresa, come la sconfitta della Roma in quella che doveva essere la notte di Dybala, invece è stata la notte dell'Empoli. Del Milan sabato forse abbiamo già parlato a lungo. È un campionato in cui l'improvvisazione in questo momento è la regola di vita, di sopravvivenza, perché con il mercato ancora aperto, con tante squadre che devono ancora accogliere nuovi giocatori, pensiamo alla Juventus, al Napoli, alla Roma, e difficile avere già una struttura e un'idea di gioco, e quindi si va molto spesso alla ricerca dell'episodio. E stasera si può arrivare alla curiosità che potrebbe non esserci neanche una squadra a punteggio pieno se Verona e Juventus pareggiassero, che non succede dal 99, proprio l'anno in cui alla fine la Lazio di Eriksson vinse lo scudetto. Più probabilmente la Juventus che proverà ad allungare, gioca contro un Verona comunque reduce da una strepitosa vittoria sul Napoli, ma è una Juventus molto diversa tra l'altro da quello che vedremo tra una settimana, perché non ci saranno Gonzales, con Seisao, probabilmente anche Cop Mainers, quindi anche la Juve stasera va un po' a naso, senza avere grandi obiettivi e grandi ambizioni. Sicuramente in tutta questa incertezza si afferma che l'Inter è la squadra più sicura, più solida, più convinta delle proprie idee, ha vinto alla sua maniera, senza soffrire, contro il Lecce, è probabilmente la principale avversaria, principale favorita per lo scudetto è ancora lei, ma ripeto, attenzione per esempio anche al Napoli che potrebbe fare un bel filotto di colpi in questi giorni, Lukaku, Gilmour, McTominay, attenzione anche al Milan stesso che sembra un po' più indietro a livello di convinzione e di attitudine, però è forse la seconda rosa più forte dopo l'Inter. È molto bello questa incertezza, non è molto, come dire, non dà grandi riferimenti, ma è molto, molto bella perché insomma dà la speranza almeno a 5-6 squadre di poter, con un paio di mosse imbroccate, di poter lottare anche per i piani altissimi, così come in basso adesso è tutto assolutamente in divenire. Devo dire che il livello è più basso rispetto all'anno scorso, stavo facendo una lista dei giocatori che non sono ancora scesi in campo in queste prime due giornate, c'è una lista lunghissima da Cop Mainers, Osimhen, Nico Gonzalez, Chiesa e quelli che sono andati via, Immobile, Luis Alberto, Bonaventura, anche giocatori minori che però erano da 50-60 gol a campionato, Candreva per esempio, un giocatore da 80 gol in Serie A che non c'è più, e si vede anche nella qualità delle partite che manca il grande colpo, la grande giocata tecnica,
però appunto che diciamo cresce un po' la curiosità, l'attesa per questa, poi squadre che sono ancora cantieri, visto che abbiamo ancora qualche giorno di campagna acquisti aperta. Allora io ringrazio Giuseppe Pastore, autore per Cronache di Spogliatoio e Il Foglio, e ringrazio chi ha fatto questo programma, e cioè in regia Anna Elena Riva e Valeria Bernardi, in redazione Marco Santoro e Giorgio Giardino. Io sono Andrea Ferro, vi ringrazio per averci seguiti e vi do appuntamento a domani 18:30 Effetto Estate.